31ª domenica del tempo ordinario. Ascoltiamo la proclamazione del primo e il più grande di tutti i comandamenti. Vediamo un pochino come accade questo dialogo fra Gesù e questo scriba. Dobbiamo sapere che questo testo si colloca all'interno di una serie di polemiche. Questo è il capitolo 12 del Vangelo di Marco, è l'ultimo capitolo della vita pubblica di Gesù. Ciò che seguirà sarà un fattarello piccolo ma di una grande importanza, il momento dell'obolo della vedova. Poi Gesù partirà per un grande discorso sulla fine di Gerusalemme, sulla fine del tempo, sulla fine delle cose, che è il capitolo 13, e quindi inizierà il racconto della passione con il capitolo 14. In questo testo noi abbiamo una delle diatribe dove Gesù si scontra con sadducei, farisei, scribi vari. Infatti terminerà dicendo: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, avere i primi seggi, divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Riceveranno una condanna più severa. Ecco, questo sarà l'esito di queste diatribe. Ma uno di questi dialoghi andrà bene. Uno di questi che lo mettono alla prova è proprio questo scriba che vediamo in questo testo della domenica 31ª dell'anno B. Si avvicina a lui e gli domanda qual è il primo di tutti i comandamenti. È una prova, lo sta mettendo alla prova, ma è una prova classica. Si narra che un grande rabbi, Rabbi Hillel, venisse messo alla prova per saper dire tutta la scrittura in piedi su un solo piede. Sollevò una gamba da terra e disse: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, la mente, le forze. Poi riappoggia il piede e questo era il comando, dice tutto, e supera la prova perché questo contiene tutto. E parla dell'ascolto, cioè della relazione autentica con Dio che passa per le orecchie molto più che per gli occhi, e parla dell'amore a Dio e della globalità dell'uomo, che è fatto di cuore, anima, mente, forze, tutto quello che lui è. Normalmente è una tripartizione. In questo testo di Marco c'è uno sdoppiamento fra anima e mente, no? Ma c'è il cuore, l'anima e la mente, che sono termini che in questo caso, in questo frangente, sono abbastanza analoghi, e tutta la forza, le tre dimensioni dell'essere, ovvero sia ciò che abbiamo nella dimensione del cuore interiore, ciò che abbiamo nella dimensione razionale della mente e ciò che sono le nostre opere, le forze, che sono le dimensioni dell'uomo essenziali, cioè la sua dimensione affettiva, la sua dimensione razionale, la sua dimensione operativa. Allora, amare il Signore con tutto questo è la nostra relazione con Dio. Parte dall'ascolto, parte dal essere oggetto di una parola. E quindi implica un rapporto che tocca tutto. Non è che si ascolta Dio capendolo e questo basti. Non è che si capisca Dio percependolo nel profondo e questo basti. Se tutto questo non si traduce in opere, in forze, in esercizio pratico, tutto questo è falso. Ma non è che io posso fare le opere senza comprendere e accogliere nel profondo ciò che sto facendo, perché posso anche fare atti che sono di per sé oggettivamente buoni, ma non essere coinvolto profondamente. Così succede tante volte anche in certi servizi che si possono fare. Allora c'è una globalità. Lo scriba interroga Gesù e Gesù volentieri risponde, cosa piuttosto rara, perché in genere Gesù è piuttosto difficile in queste diatribe, risponde a domande con le domande e mette molto in difficoltà i suoi interlocutori. Invece questa volta accoglie la domanda perché è secca e semplice. Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerà il Signore tuo Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutta la forza. Ma Gesù aggiunge qualcosa che non gli è stato chiesto. Gli era stato chiesto di parlare del primo e lui aggiunge il secondo. E però dirà che è simile. E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Questo altro comandamento perché lo esplicita Gesù? Perché Gli è stato chiesto qual è il primo di tutti i comandamenti. Bene, il primo non lo capisci se non capisci il secondo. Se ti dico solo il primo, tu potresti correre il rischio di prenderti le due tavole dei 10 comandamenti, di tenertene solamente una. Tutta la seconda tavola, che riguarda la relazione con il prossimo, non la consideri. Possiamo pensare noi che esista una fede fatta solamente di devozione, di rapporto verticale senza alcuna orizzontalità? Sì, succede molto spesso, purtroppo, non è così infrequente. E possiamo anche pensare il contrario, come accennavamo già a riguardo della integrità dell'uomo, della integralità del rapporto con Dio, che si pratichi una fede solamente orizzontale, dove c'è solamente la prassi e non c'è la relazione con Dio, dove si veda solamente l'emergenza immediata e non si veda l'invisibile e non si veda il profondo delle cose. Queste due dimensioni sono coessenziali e non si può fare una senza l'altra, perché di fatto, per poter amare Dio, dobbiamo amare il prossimo. Non si riuscirà mai ad amare Dio senza amare il prossimo. Se ami Dio e non ami il prossimo, tu non ami Dio. L'idea di avere una vita di orazione perfetta e un cuore pieno di rabbia verso qualcuno non funziona. L'idea di vivere in una comunità religiosa dove si fanno tutti gli atti di servizio al momento giusto e dove si fanno tutti gli atti liturgici al momento giusto, ma non parlare fra sorelle, non parlare fra fratelli e stare in una grande acredine reciproca, cosa non impossibile, è un obbrobrio, questo è un sacrilegio, è rendere vano tutto. Noi non possiamo scindere questi due comandi. Noi abbiamo ipotizzato l'idea settoriale di occuparci solamente di cose facili da fare. Spesso è molto più facile fare qualcosa per qualcuno che volergli bene. Fare qualcosa per qualcuno piuttosto che stare ad ascoltarlo o cedere a un suo argomento. Molto spesso voler bene a una persona vuol dire andare molto oltre l'atto di muovere le mani in suo favore. Vuol dire anche accoglierla nel cuore, ascoltarla con la mente. Così Dio non può essere solo compreso e Dio non può essere solo servito. Dio va servito e compreso. Questo però è una questione che è collegata alla prima cosa che dice Gesù. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. In ebraico Adonai Echad. Dio è uno. Dio è il primo, Dio è uno, Dio è unico, Dio è unità, Dio è integrità. Dio non è scissione, Dio non è confusione, Dio non è contraddizione. In Lui non c'è disordine, dice San Paolo, ma in Lui c'è ordine. In Lui c'è armonia. In Lui c'è l'armonia che noi abbiamo fra di noi, quando siamo sinergici, quando collaboriamo, quando siamo sinodali, come è ben dire di questi tempi. Quando noi camminiamo insieme, allora siamo secondo il Dio unico, perché camminiamo verso l'unione, non la conformità, non l'uniformità, l'unione dei diversi. Infatti l'uomo è fatto di tante parti, il cuore, la mente, le forze, ma è uno solo e ama un Dio solo. E unificare il cuore, la mente, le forze nella relazione con Dio e unificare la relazione con Dio nella relazione con il prossimo, questo è fare un lavoro essenziale nella nostra vita spirituale, quella della unificazione, della semplificazione. Ma Gesù dice una cosa a questo scriba, perché questo scriba dice: hai detto bene, maestro, e sarà l'unico che gli dà ragione. Infatti questo è un dialogo morbido fra loro due, è l'unico delle diatribe che vediamo in questo capitolo dodicesimo di Marco, è l'unico dialogo morbido. Hai detto bene, secondo verità, egli è unico, non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, l'intelligenza e la forza, amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Dice una cosa molto bella questo scriba. Gesù aggiunge un'ultima zampata: non sei lontano dal regno di Dio. Non gli dice che è nel regno di Dio, che non è lontano. c'è un passetto ulteriore da fare. Questa cosa, se non la fai, non entri nel regno di Dio. Puoi aver compreso tutto questo, ma c'è da entrare nel regno di Dio. Il regno di Dio è Cristo stesso. Queste cose non si fanno come una tecnica, si fanno come una cosa che non è lontana, una relazione. È il Signore che ci chiede di fidarci di Lui, che ci chiede di entrare nel suo regno, di lasciarci portare alla sua vita, che è quella che descrive questo primo comando.